In quei giorni Elia si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Parola di Dio. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni paura mi ha liberato. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Gustate e vedete com'è buono il Signore. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaiano da voi asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonatevi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Sceso dal cielo, dice il Signore, se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei mormoravano di Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre. Come può dunque dire: sono disceso dal cielo?» E Gesù rispose: «Non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: tutti saranno ammaestrati da Dio. Chi Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede alla vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore. Disse Gesù alle persone che stavano intorno a Lui: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete, mai. Sono parole forti e presuntuose anche. Verrebbe da pensare, ma Gesù è un megalomane, ha la coscienza di un megalomane, convinto di essere perfetto, e invita tutti a essere come Lui. O non ci invita invece piuttosto a guardare e accogliere la sua vita come segno del Padre? È una, ve l'ho detto mi pare anche un paio di settimane fa, un'alternativa che mi rimbomba un po' nella testa da un po' di tempo. Ma dire che Gesù è Dio, oppure dire che Dio è Gesù, è la stessa cosa? Io credo di no. Io credo che dire Gesù è Dio è pericoloso, perché potrebbe darsi che dietro questa affermazione ci fosse questo significato. Cioè, dicendo Gesù è Dio, io mi accosto a questa affermazione con il bagaglio della definizione di Dio che ho già nella mia cultura e attribuisco tutto a Lui, glielo incollo addosso. Quindi io penso, fin da bambino, ma credo la filosofia, il ragionamento, il buon senso, anche per chi non ci crede, se Dio esistesse forse sarebbe così e direbbe che Dio è eterno, onnipotente, che sa tutto, può fare tutto quello che vuole, è il padrone del mondo. Quindi anche i miracoli del Vangelo, questo vogliono dire, che Gesù può fare il che vuole. Ci sono le regole della vita, ma Lui è il Dio, l'autore della vita, e quindi le può anche trasgredire, può passare sopra. Ecco Dio. Quindi va a finire che io appiccico su Gesù, incollo addosso a Gesù queste idee che io mi sono già formato di Dio. Dire invece Dio è Gesù è un invito a cancellare tutto quello che io credo di sapere su Dio e ad accogliere la vita di Gesù come un lampo, un raggio di luce sul mistero di Dio. Cancelliamo tutto. Io voglio sapere chi è Dio. Ebbene, il Vangelo, il Nuovo Testamento ci dice, la storia biblica che culmina, che perlomeno un punto d'arrivo importante è Gesù, il Nuovo Testamento, ci dice com'è Dio. Si legge nel Vangelo, che nel Vangelo di Giovanni, che una volta Filippo, che è un apostolo, disse a Gesù, il testo dice proprio: Signore, mostraci il Padre. Io lo fo una parafrasi e lo interpreto così, che Filippo si rivolge a Gesù e gli dice: Maestro, ma tu parli sempre del Padre, il Padre, il Padre che sta nei cieli. Faccelo conoscere questo Padre, mostracelo. E Gesù gli risponde testualmente: Filippo, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai conosciuto? Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Io sono nel Padre e il Padre è in me. Quindi conoscendo Gesù, conosciamo il Padre. Gesù è un fascio di luce sull'oscurità, sul mistero di Dio, di cui riconosciamo, lo sappiamo poco. Un fascio di luce, ce ne sono anche altri fasci di luce. Io non voglio banalizzare altre strade che portano a intravedere il volto di Dio. È un fascio di luce, però quello che viene da Gesù, decisivo secondo me. Su quel Padre, come dice il Vangelo, che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Il Padre, quindi, i tratti del volto del Padre che ci indicano i Vangeli sono questi. Il Padre è misericordia. Questo ci racconta Gesù. Noi non ci si pensa mai abbastanza, ma tutto quello che il Vangelo dice di Gesù è in contraddizione totale su quello che noi pensiamo su Dio. Nasce in una stalla perché per l'albergo per lui non ci fu posto. L'Onnipotente, quello che può fare che vuole. Muore condannato a morte come un malfattore, lui che è l'origine della vita. Quelli, le altre caratteristiche di Dio sono tutte interne al fatto che Dio è misericordia. Quindi la giustizia, il castigo, il giudizio, vengono tutte dopo. Sono interne alla misericordia. Quello è il punto di partenza. La misericordia, l'abbiamo detto altre volte, non è un attributo di Dio. Come se io li mettessi accanto. Chi è Dio? Dio è misericordioso, è giusto, è colui che giudica gli uomini, onnipotente, onnisciente, sa tutto. La misericordia, quindi, l'essere misericordioso non è un attributo accanto agli altri. Dio non è misericordioso, è troppo poco. Dio è misericordia, dice la Bibbia. È la sua caratteristica. Il resto viene dopo, è interno alla dichiarazione che Dio è misericordia. Nel greco della Bibbia, per dire avere misericordia, io non lo so, non so l'ebraico e poco anche il greco, mi piacerebbe tanto invece conoscerlo bene, per capire bene anche i sensi della Bibbia. Nel greco della Bibbia, per dire avere misericordia, si adopera la parola splagnizomai, che rimanda al sostantivo, contiene, da un punto di vista etimologico, la parola viscere, cioè l'interno dell'uomo, il cuore, il fegato. E in ebraico, ramim, che viene tradotto misericordia, sapete che vuol dire? Utero. Quindi allude, la parola misericordia, ad accogliere nelle proprie viscere, nel proprio utero per far rinascere. Questa è la misericordia, che è il primo nome di Dio. Yahweh è un significato convergente a questo. Dio è misericordia vuol dire che anche quando la tua vita è disastrata, Dio ti accoglie per partorirti di nuovo, per farti rinascere. È la parola che viene adoperata nel racconto della parabola del figlio prodigo. Quando dice il padre, mosso a misericordia, dice proprio, adopera la parola splagnizomai in greco, che in ebraico sarebbe ramim. Col suo utero si rivolge a lui per accoglierlo, fagocitarlo e ripartorirlo nuovo. Le parole di Gesù quindi sono io il pane della vita, disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane vivrà per sempre, vanno decodificate. Non sono la definizione di un megalomane, sono l'indicazione di una realtà profonda. E quello che ho detto è un modo di decodificarle. Allora, abbiamo parlato altre volte di questo, ma è utile ripeterlo quando ne capita l'occasione. Allora, perdersi non è più possibile? Dannarsi, come si diceva quando ero nella teologia, quando ero bambino io, non è più possibile. Con un padre che è misericordia, come quello raccontato da Gesù, salvarsi è un destino, è automatico. Quindi gli uomini sarebbero come quei figli di papà che invece di lavorare stanotte vanno a sfasciare macchine per divertirsi, tanto papà paga lui, tanto ci perdona. Quindi questo annuncio di misericordia raccontato da Gesù è come un'amnistia generale in cui le vittime sono uguali agli assassini e i furbi equiparati ai semplici e ai piccoli? No. Perdersi è ancora una possibilità. Qui sta la nostra tragica grandezza. Ma ora i perduti non sono più i trasgressori, come nella logica della legge. Nella logica della legge è abbastanza evidente il meccanismo. Sono delle regole. No, non ammazzare, non rubare. Te nella vita hai ammazzato? Sì, via, condannato. Te non hai ammazzato? Là, premiato. Tutto chiaro. Ma ora non sono più i trasgressori e i perduti. Il vecchio criterio è saltato. Dopo Gesù i perduti sono coloro che, a somiglianza del fratello maggiore della parabola del figlio prodigo, si dispiacciono della misericordia di Dio e impediscono che il suo perdono si espanda. Non che si dispiacciono nel senso che provano un moto di stizza, ma impostano la loro vita a impedire che questa misericordia giunga al cuore dei peccatori. Perché in quel modo loro percepiscono che è la fine per loro. Non sono più i migliori. Vi ricordate il fariseo della parabola? Oh, con me va a pregare al Tempio. E dice, oh, con me non puoi... Non ti fa durare fatica, caro Dio. Io mi salvo da me, io sono un osservante, quindi non devi scomodarti a applicare la misericordia. Non sono come quel tipo laggiù, e allude al pubblicano che è in fondo di chiesa. Quindi i nuovi perduti sono quelli che vorrebbero scattivare l'umanità della parte marcia, o con la pena di morte, o con l'esclusione definitiva dei marci dalla società e dall'accoglienza di Dio, avendo già stabilito che loro non fanno parte di quel gruppo. La cosiddetta parabola del figlio prodigo è magistrale a questo riguardo. Ricordiamo che il Vangelo di Luca è l'unico che la racconta, che il Vangelo di Luca ci dice che Gesù la racconta anzitutto non per quelli che somigliano al figlio minore. Io l'ho sempre pensato, c'è questo significato, come no? Cioè Gesù la dice per quelli che somigliano al figlio minore, quelli come me anche, che sbagliano, sappiate che voi potete tornare al Padre. Ecco. Ma dice il Vangelo di Luca nel presentarla che Gesù la raccontò per quelli che somigliano al fratello maggiore, quelli che si sentono giusti e non sanno far festa per il fratello che torna. Il figlio maggiore si ribella perché è convinto che la misericordia è ingiusta. Lui non ne ha bisogno. A lui basta la giustizia. Io non ho mai trasgredito un tuo comando, dice al babbo. E non si accorge che, disprezzando il fratello, sta già disobbedendo a un suo comando, alla volontà del padre. Mi piace pensare che quelli come lui non sono tanto condannati da un giudice divino. È la chiusura la sua condanna. Il fratello maggiore della parabola non è tanto condannato dal padre, è lui che si autoesclude dal banchetto. È il suo cuore di pietra che gli impedisce di far festa per il ritorno del fratello. Mi verrebbe da dire, ha rovinato l'economia di tutta la famiglia, battilo nel muro appena torna, dagli due cazzotti. Ma poi vai a far festa anche te perché è vivo. Nessuno si meraviglia se tu hai un moto di stizza, ma quello che conta è quello che fai, se apri le braccia o no. Questa quindi con Gesù è la linea di demarcazione della speranza e della salvezza. O sei contento perché scopri che tutta la creazione poggia su un piedistallo di misericordia che è il cuore di Dio, o ti dispiace. Se ti dispiace, guardati dentro, guardati allo specchio. Chissà perché ti dispiace. Forse perché qualcuno ti ha ferito a morte, cioè ti hanno ammazzato il figliolo e te, tu senti, allora può essere anche comprensibile questo. L'unico caso in cui potrebbe essere comprensibile, ma potrebbe essere anche perché tu sei convinto di essere l'unico innocente in un mondo che gronda dolore e di non aver bisogno di misericordia. E questo è l'antievangelo. La salvezza sta nella compassione, prima ancora che nell'osservanza. È un tema molto caro a Papa Francesco. È una bella notizia sapere che la vita di tutti poggia sul cuore di Dio, che è misericordia. Questo è il Vangelo, che diventi la nostra speranza. Può essere quindi spiegata così l'affermazione di Gesù, quella che abbiamo, da cui siamo partiti, che ci poteva sembrare un po' da megalomane, un po' arrogante. Io sono il pane disceso dal cielo. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Come dire, se la misericordia non è l'orizzonte in cui poni tutta la tua vita, non c'è salvezza. La vita non si salva con la presunzione degli osservanti, ma con la compassione e l'accoglienza di chi ama. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.